arrivati a questo prezioso appuntamento con padre Alberto Maggi, che già durante la mattinata ci ha fatto gustare e intravedere la profondità della sua riflessione sul Vangelo e alcune delle implicazioni che ne derivano. Stiamo leggendo insieme il capitolo 7 del Vangelo di Giovanni e ci sembra quasi di intraprendere un viaggio assieme a lui, di arrivare nella terra di Gesù, di respirare la cultura di quel tempo, di ascoltare le voci di quelle persone e soprattutto, grazie alle parole di padre Alberto, ci sembra talvolta di leggere questi passi per la prima volta, di poter cogliere una vitalità di questo messaggio e quindi di incontrare la figura di Gesù in modo nuovo, quasi che stesse parlando a ciascuno e per ciascuno oggi, qui. Talvolta l'interpretazione che ci viene proposta risulta perfino sconcertante, scuote delle consuetudini di pensiero e perfino di fede. Credo che molti di noi si riconosceranno in questo. E tutto viene letto alla luce di quell'unico grande comandamento dell'amore con una radicalità a cui forse non siamo abituati, non siamo sempre preparati. E tuttavia se siamo qui è anche perché percepiamo che in qualche modo questo messaggio è per noi. Questo vino nuovo è capace di trasformare la vita. Vogliamo prepararci a essere recipienti nuovi, adeguati. Quindi riprendiamo il percorso assieme a padre Alberto e mettendoci, se possiamo, in una disposizione di ricerca e di scoperta. Quindi lo ringraziamo ancora di grazie essere tra di noi.
E brava, grazie. Credo che Gaia con questa sua gentile presentazione ha centrato proprio il tema e soprattutto, mentre lei parlava, pensavo alla forza di questo messaggio. Vedete, noi abbiamo una garanzia di essere vincitori già, nonostante le apparenze, perché questo messaggio è vincitore. Il messaggio di Gesù non è altro che la formulazione del desiderio di pienezza di vita che ogni creatura, essendo stata creata a immagine e somiglianza di Dio, porta dentro se stessa. Per cui Gesù non deve forzare, a lui gli basta offrire, proporre questo messaggio. Le persone, nonostante che siano state addormentate o narcotizzate dalla religione, quando sentono il messaggio di Gesù, sentono risvegliarsi dentro di loro quella fiammella che forse si era un po' assopita, sentono questa è la risposta al desiderio di pienezza di vita. C'è qualcosa per il microfono? Ah, spegnere, ecco. Quindi il messaggio di Gesù, la forza qual è? Che è la risposta al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Per questo Gesù nel suo messaggio mai si impone, mai obbliga, e tantomeno minaccia, lui lo deve semplicemente offrire. Se non viene accolto è perché nella persona alla quale è stato offerto ci sono tanti di quei problemi, ci sono tanti di quegli scogli che non è il momento della parola, ma Gesù si limita a offrire. Diversamente il messaggio, la dottrina delle autorità religiose. Perché le autorità religiose, se credono nella loro dottrina, la devono imporre? Devono obbligare. Se un qualcosa è buono, non si deve imporre. Se qualcosa è buono, se qualcosa è appetibile, se qualcosa è bello, basta offrirlo, poi pensare alla gente, accettarlo o no. Perché le autorità religiose invece la loro dottrina la devono imporre? Perché sanno che la loro dottrina non viene da Dio, ma è una loro creazione. Ed è la denuncia che Gesù fa in questo e negli altri Vangeli. Voi contrabbandate come volontà di Dio quelle che invece sono tradizioni degli uomini. Ecco, allora, dicevamo già questa mattina, ci sono tanti messaggi, tanti annunci. Qual è il criterio per saper distinguere se un messaggio viene da Dio o no? E il modo con cui viene presentato. Se il messaggio viene offerto, viene da Dio, perché Dio offre. Quando un messaggio viene imposto, o peggio, viene obbligato, o peggio ancora, ci viene imposto, obbligato attraverso delle minacce, delle punizioni, non viene mai da Dio, perché Dio non si impone ma lui si offre. Dio non obbliga, ma... Dato via l'audio, si sente? C'è qualcosa? Vediamo un po'. Pronto, pronto, si sente? Sì, bene. Non era d'accordo con quello. Quindi quando una dottrina viene imposta, la imponga chi la imponga, non viene mai da Dio. Perché Dio è amore e l'amore può essere soltanto offerto. Quando l'amore viene imposto, attenzione, non è più amore ma il suo contrario, è violenza. Quindi non si può imporre con la violenza un messaggio d'amore, è una contraddizione. Io adesso posso tendervi la mano aspettando che voi me la stringete, ma se voi non la cogliete io non posso venire lì e prendervi la mano. Il gesto d'amore diventa un gesto di violenza. Quindi questa è la forza di Gesù. Mentre loro, le autorità religiose, devono imporre la loro dottrina, ma sono perdenti, perché la gente è ubbidiente ma non è convinta. La gente obbedisce perché non c'è altra alternativa alle autorità religiose, ma non è convinta di quello che gli viene loro imposto. Invece Gesù deve semplicemente offrirsi. Allora, eravamo rimasti questa mattina, stiamo facendo, leggendo il capitolo 7, al versetto 15, quando c'era la meraviglia delle autorità che dicevano: come conosce le lettere costui non essendo stato istruito? Perché l'istruzione di Gesù non veniva da un altro rabbi, ma dal Signore. Gesù non si rifà alla tradizione dei padri, ma al Padre. Ma soprattutto Gesù, la dottrina, il messaggio di Gesù, non riguarda la legge del Signore, ma l'amore del Padre. Ecco la grande differenza tra la religione e la fede. Nella religione c'è bisogno di una legge, nella fede c'è la proposta dell'amore del Padre. Quindi Gesù non delle dottrine, ma delle esperienze di vita, è quello che contraddistingue il suo messaggio. Di fronte a questa perplessità dell'autorità, ecco la risposta allora di Gesù. Rispose allora Gesù e disse: la mia dottrina non è mia, ma di chi mi ha inviato. Gesù non insegna dottrine, ma trasmette amore. Il Padre di Gesù è il Dio amore e lui non fa altro che formulare attraverso atteggiamenti, gesti concreti che trasmettono amore, l'amore che ha ricevuto dal Padre. Quello di Gesù non è una dottrina teorica, ma è un insegnamento pratico. Gesù non invita mai a credere a delle verità dogmatiche, ma a orientare tutta la propria esistenza verso il bene degli altri. Quindi quello di Gesù non può essere definita una dottrina, ma un'esperienza, una comunicazione vitale che soprattutto aiuti l'uomo. Quindi Gesù non invita a credere in delle verità riguardi a Dio, ma fa sperimentare questo Dio agli uomini come? Comunicandogli il suo amore, un amore dal quale nessuno può sentirsi escluso. Mentre la legge per la sua natura esclude le persone dividendole tra pure e impure, peccatori e no, l'amore del Padre non conosce quei limiti che la religione, la teologia, la spiritualità, la moralità, la sessualità impongono e frappongono tra Dio e le sue creature. L'amore di Dio va rivolto a tutti quanti. Quindi, nella tradizione religiosa giudaica, mentre gli scribi per il loro insegnamento potevano attingere solo alla scrittura e la sua interpretazione riguardava la legge, l'insegnamento, cioè la dottrina di Gesù, non è altro che il prolungamento dell'azione creatrice del Padre per dare, per restituire e per arricchire la vita dell'uomo. Quindi non è un insieme di norme, un insieme di dottrine, ma il prolungamento dell'azione creatrice. E forse, tra parentesi, il fallimento dei nostri catechismi e della nostra catechesi è che i figlioli vengono imbottiti di formule, di dottrine, senza far loro l'esperienza di un amore creatrice. Quindi la presenza di Dio non si manifesta nelle formule, ma in un'attività a favore dell'uomo, della sua libertà e della sua dignità, perché Dio è Padre e questo Padre vuole favorire la vita dell'uomo. Solo chi in sintonia con Dio collabora a questo suo lavoro a favore dell'uomo può distinguere se una dottrina viene o no da Dio. Nessuna dottrina che impedisca la realizzazione dell'uomo, nessuna dottrina che impedisca la felicità e il bene dell'uomo può ritenersi proveniente da Dio. Ma c'è di più: per Gesù l'assoluto è il bene dell'uomo. Nella legge, nella dottrina, l'assoluto è il rispetto della legge. Per Gesù no. Se al bene dell'uomo si sovrappone una qualunque dottrina, fosse pure di origine divina, attenzione, perché prima o poi in nome di questa dottrina si farà del male all'uomo. Quindi per Gesù non c'è nulla di più importante, l'assoluto per Gesù, il sacro per Gesù, non è la dottrina ma il bene dell'uomo. A questo punto Gesù risponde a una domanda che forse anche molti di noi ci hanno in testa: ma come facciamo ad avere la sicurezza che questo messaggio venga da Dio o no? Questo messaggio ci piace, forse ci affascina, ma come si fa a essere sicuri che questo messaggio proviene o no da Dio? Ebbene, Gesù non risponde con delle dottrine, come sempre, Gesù non risponde con delle formule, ma attraverso atteggiamenti pratici, e dice: se qualcuno vuole fare la sua volontà, conoscerà se tale dottrina è da Dio o se io parlo di me stesso. Gesù non si propone su un piano teorico, ma su quello pratico. La sua parola, adesso questa che ha detto, non si rivolge soltanto ai capi con i quali è in polemica, ma si rivolge a tutto l'uditorio, a tutto il popolo. È la pratica del messaggio di Gesù quello che potrà convincere le persone dell'origine divina dello stesso. Quanti hanno il desiderio di pienezza di vita? Quanti cercano la pienezza di vita nella loro esistenza? In questi il messaggio di Gesù, una volta accolto, libera e sprigiona energie vitali talmente potenti da far sperimentare che tutte le parole di Gesù sono vere e veritiere. È l'unica prova. L'unica garanzia che possiamo avere se il messaggio di Gesù viene da Dio o no è questa: accogli il suo messaggio, mettilo in pratica. Dal momento che lo metti in pratica, tu sentirai dentro di te un'esplosione, una liberazione di energie vitali talmente potenti che capisci che non vengono da te. Allora questo è l'effetto della parola di Dio, e da quel momento capisci che la parola di Dio è vera e veritiera e non hai bisogno di altre conferme. Quello che dice Gesù non è riservato a un'elite spirituale o a un gruppo intellettuale, ma è un atteggiamento pratico, concreto, che è rivolto a tutti, ad ogni persona. Non c'è bisogno di essere monaci spirituali o chissà quali asceti per vivere il messaggio di Gesù, ma ogni persona può sperimentare attraverso la pratica dell'amore se il suo messaggio è di origine divina o meno e decidere al suo riguardo. Quindi Gesù ci dà un criterio importante: come si fa per sapere se il messaggio è di origine divina? Praticalo. Se nella pratica senti questa esplosione di vita e soprattutto questo messaggio ti rende libero, perché il messaggio di Gesù rende pienamente liberi, ed è indispensabile questa libertà perché, come dirà Paolo in una delle sue lettere, solo là dove c'è la libertà c'è lo spirito. Se una persona non è libera non c'è nessun spirito. Allora Gesù, dopo aver proposto questo, adesso ci fa capire: ma perché allora i capi non credono in Gesù? Perché costoro hanno questo impedimento che ostacola l'accoglienza della sua parola? Ce lo dice Gesù: chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha inviato è veritiero e in lui non c'è ingiustizia. Gesù ci offre ora un criterio fondamentale per giudicare la validità o meno di una persona e del suo insegnamento: se cerca la propria gloria, il proprio onore, Dio viene manipolato. Quando una persona è animata dall'ambizione e cerca soltanto il proprio interesse, la propria gloria, la propria fama, prima o poi arriverà a manipolare Dio per il proprio onore. La ricerca del proprio prestigio, infatti, denuncia che la dottrina proposta non viene da Dio, ma dall'uomo stesso, e non è altro un mezzo, come un altro, per favorire i propri interessi. Quindi si adopera la dottrina di Dio soltanto per il proprio piedistallo, per essere al di sopra degli altri, tre persone. Quindi chi con il suo insegnamento non intende comunicare vita, la gloria, ma ricerca soltanto la propria gloria, prima o poi, ed è un monito che l'Evangelista ci dà, che va tenuto presente, perché dicevo stamattina e lo ripeto, non è una polemica con il mondo giudaico, ma è un monito perché all'interno della comunità cristiana non rinascano gli stessi meccanismi perversi. Prima o poi, costui che cerca la propria gloria, queste persone, piegherà e falsificherà Dio per i propri scopi. Quanti intendono dominare il popolo hanno bisogno di presentare un Dio dominatore e spacciare per legge di Dio quelle che sono soltanto le loro misere idee e le loro pretese. Allora, adesso capiamo, e Gesù ce lo fa capire, perché il Dio che presentano le autorità religiose è una divinità che mette paura, è una divinità lontana, perché è una divinità che è stata manipolata e piegata agli interessi della casta sacerdotale. Una divinità che legittima il loro potere e il loro dominio sul popolo, una divinità nemica dell'uomo. Quindi è stata la casta sacerdotale che ha deturpato il volto di Dio per legittimare il proprio potere e il proprio dominio sul popolo. Al contrario, Gesù non cerca il suo onore, ma l'onore del Padre. Gesù non cerca la propria gloria, ma la gloria di chi l'ha inviato. Gesù è in piena sintonia con l'azione creatrice del Padre e per questo ogni sua parola trasmette ricchezza di vita. Quindi il criterio fondamentale che Gesù ci dà è questo: attenti alla persona. Se è una persona ambiziosa, che cerca la propria fama, il proprio onore, prima o poi, per questa smania di potere, manipolerà Dio per i propri scopi. E come ho appunto detto, una divinità che legittima il loro potere e il loro dominio sul popolo non è il Padre di Gesù, perché il Padre di Gesù è il Dio liberatore degli uomini, ma una divinità manipolata per gli interessi della casta sacerdotale al potere. Gli effetti di questa manipolazione sono sotto mano di tutti. Il Dio della casta sacerdotale al potere è un Dio il cui nome è più associato al dolore che alla gioia. Un Dio il cui nome viene più associato alla sofferenza che alla felicità. Un Dio che proibisce anziché liberare. Un Dio che chiede sacrifici anziché il piacere. Quindi ci sono dei criteri fondamentali per saper distinguere se un messaggio viene o meno da Dio. E poi Gesù prende le distanze dalla stessa legge di Mosè. Mosè non vi ha dato la legge, quello che dice Gesù è grave, perché Mosè la legge non l'ha data ai capi, l'ha data a tutto il popolo. Gesù prende le distanze. Gesù, ebreo, avrebbe dovuto dire: Mosè non ci ha dato la legge. Mosè si distanzia. La legge non è per Gesù. Dice: Mosè non vi ha dato la legge e nessuno fra voi fa la legge, perché? Perché cercate di uccidermi? Gesù denuncia, ed è un altro criterio, proprio queste persone, questi capi, queste autorità religiose, queste che hanno sempre in bocca la legge di Dio, la legge divina, attenti, perché sono i primi a non metterla in pratica quando nuoce ai loro interessi. Quindi attenti a queste persone che sembrano tanto devote, tanto zelanti, perché la legge di Dio, la legge divina, Dio, Dio, attenti, saranno i primi che quando questa legge va contro i loro interessi a non osservarla. Quindi per Gesù intanto la legge non è da Dio, la legge che gli ha dato Mosè. E come era scritto nel prologo, lui non è venuto per far osservare la legge, ma l'amore fedele di Dio. In nome della legge di Dio si può far soffrire qualcuno, in nome dell'amore del Padre si può soltanto togliere la sofferenza. La legge, pertanto, è di Mosè e Gesù se ne distanzia. Il rapporto degli uomini con Dio non è più con Gesù basato sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore. Mentre l'osservanza della legge poteva escludere alcune categorie o persone, l'accoglienza dell'amore ingloba tutti quanti. Gesù, l'ha detta grossa, Gesù ha preso le distanze della legge, dice che non è la legge di Dio, ma addirittura la legge di Mosè, e allora ecco la reazione della folla. Replicò la folla: sei pazzo. letteralmente il testo hai un demonio. A quell'epoca tutti quei fenomeni che non riuscivano a spiegarsi secondo le conoscenze fisiche, scientifiche dell'epoca, erano attribuiti al demonio. Vai a spiegare per esempio il fenomeno dell'insolazione, vai a spiegare il fenomeno dell'ubriachezza o la depressione, era un demonio. Per cui la pazzia significava avere un demonio. Allora l'accusa che fanno a Gesù, e l'accusa è seria, è grave, perché Gesù ha preso le distanze dalla legge del popolo, è: sei pazzo, hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Rispose Gesù e disse loro: un'opera ho fatto e tutti vi meravigliate. Ai giudei che si appellano alla legge, che non fanno, impongono la legge di Mosè ma sono i primi a non osservarla, Gesù oppone l'opera che ha fatto. E l'opera che ha fatto, l'abbiamo vista stamattina, è stata la guarigione dell'infermo, rappresentante di tutto il popolo, nella piscina di Bethesda. E questa unica opera avvenuta in giorno di sabato che ha tirato l'odio mortale dei capi su Gesù. Allora dice Gesù: un'opera ho fatto e tutti vi meravigliate. E poi qui Gesù, adoperando il linguaggio tipico delle polemiche rabbiniche, dice: per questo Mosè ha dato a voi la circoncisione, non che sia da Mosè ma dai padri, e in sabato circoncidete un uomo. Qual è il succo della polemica di Gesù? Voi ce l'avete con me perché in giorno di sabato ho guarito un uomo intero. Ma non dice la vostra legge che in giorno di sabato si può permettere la circoncisione? Allora, se la circoncisione riguarda soltanto una piccola parte dell'uomo, quanto più l'osservanza del sabato può essere annullata se la salvezza riguarda una persona intera? Quindi questa è la polemica di Gesù. Ed ecco l'invito: non giudicate secondo apparenza, ma con giusto giudizio giudicate. Gesù invita i suoi avversari a praticare la giustizia adoperando come unico criterio il bene dell'uomo. Tutto ciò che fa bene all'uomo è buono, tutto ciò che accresce la vita dell'uomo è buono. Quindi l'unica norma morale che permette di distinguere tra il bene e il male è non il bene della dottrina, ma il bene dell'uomo. Abbiamo già accennato stamattina, verso la chiusura, attenzione, che spesso per onorare Dio si disonora l'uomo. Spesso per osservare la legge divina si fa del male all'uomo. E sapete che proprio le persone religiose, per persone religiose, si intendono quelle persone per le quali gli obblighi verso Dio sono più importanti dei doveri verso gli altri. Proprio le persone religiose sono le più spietate nei confronti degli altri. Io credo che ci abbiamo ancora tutti quanti nelle orecchie le polemiche di questi giorni sul caso sfortunato di quella donna, la Englaro. A me ha colpito una cosa: più le persone si rifacevano a Dio e più si presentavano disumane, spietate. Meno le persone coinvolgevano Dio nei loro ragionamenti e più erano compassionevoli e più erano umani. Allora c'è qualcosa che non va. E mi veniva tanto in mente la parabola che c'è nel Vangelo di Luca del Samaritano. Il sacerdote vede il disgraziato, ma deve scegliere: cos'è più importante, il bene dell'uomo o l'osservanza della legge di Dio? Non c'è dubbio, è più importante l'osservanza della legge di Dio. E la legge di Dio cosa dice? Dice che tu, sacerdote, non puoi avvicinarti a un ferito, perché anche una minima macchia di sangue ti rende impuro. Allora il sacerdote che ignora il malcapitato non è una persona crudele, spietata, è peggio, è una persona religiosa per la quale gli obblighi verso Dio sono più importanti del bene dell'uomo. Lascia che l'uomo soffre, ma è a posto con Dio. Poi passa il miscredente, il samaritano, la persona impura, che non ha questi problemi di purezza rituale o morale, e va incontro al malcapitato e gli restituisce la vita. Quindi l'uomo che si riempie la bocca di Dio si comporta in una maniera disumana, spietata. L'uomo che è ritenuto senza Dio o perlomeno lontano da Dio è quello che ha gli stessi atteggiamenti di compassione da parte del Signore. Quindi l'invito di Gesù a giudicare non è secondo l'apparenza. Secondo l'apparenza Gesù ha trasgredito la legge, ma secondo la giustizia, cioè secondo l'azione creatrice del Signore. Dicevano dunque alcuni fra i gerusalemitani: Non è questi colui che cercano di uccidere? Gli abitanti di Gerusalemme sono sconcertati, non sanno che posizione prendere nei confronti del Cristo e non capiscono l'atteggiamento dei loro capi. Sanno che cercano Gesù per ammazzarlo e invece Gesù è libero di parlare e di insegnare. Perché questo sconcerto? Sono le vittime della religione, abituati a non avere un'idea autonoma, un pensiero libero, dipendono da quello che le autorità decidono per sapere quello che è male e quello che è bene. La religione, l'abbiamo visto questa mattina, rende le persone infantili e non sanno mai, ragionando con la propria testa, cosa è bene e cosa è male. Bisogna che le autorità dicano loro questo è bene e questo è male, quindi mantenendole in una condizione di infantili. I sottomessi alla dottrina sono disorientati di fronte all'attività di Gesù e dicono ecco parla apertamente e non gli dicono niente, ed ecco l'ironia dell'evangelista: forse i capi hanno conosciuto che questi è veramente il Messia. Questo non sarà mai, i capi non riconosceranno mai Gesù come il liberatore del popolo, perché loro non hanno bisogno di liberatore, perché loro sono i dominatori. Chi domina il popolo ha il terrore che venga un liberatore, per cui non riconosceranno mai Gesù come il liberatore. Ma questo, notate sempre il disprezzo quando devono rivolgersi a Gesù, sappiamo di dov'è. Invece il Cristo, quando viene, nessuno conosce di dove sia. C'era tutta una tradizione antica che diceva che il Messia sarebbe comparso all'improvviso. Quindi, incapaci di giudicare secondo quello che vedono, si aggrappano alla tradizione. Per giudicare la novità di oggi, loro ricorrono alla tradizione, quella degli antichi, ma chi ricorre alla tradizione non potrà mai percepire il Dio che fa nuove tutte le cose. Quando ci si attacca agli argomenti della tradizione, come si può con gli argomenti del passato percepire la realtà del presente? Ed ecco, allora dicevamo che lo ricordo e lo dico per le persone che vedo che si sono giunte oggi pomeriggio, è la festa più importante, quella delle capanne. Ci sono due momenti importantissimi, che è quella dell'acqua e della luce, entrambe immagini della legge che dà vita agli uomini e li illumina. Ed ecco, proclamò dunque Gesù mentre insegnava nel Tempio dicendo: dunque voi mi conoscete, sapete di dove sono e da me stesso non sono venuto, ma è veritiero colui che mi ha mandato, colui che voi non conoscete. L'accusa di Gesù è gravissima. I capi del popolo, le massime autorità religiose, quelle che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, non lo conoscono. Attenti, il Dio che presentano le autorità religiose è un Dio falso, creato a loro immagine e somiglianza per sottomettere il popolo, per dominarlo. Il Dio di Gesù è il Dio che libera ed è incompatibile con quello delle autorità religiose, quello che minaccia, quello che punisce e quello che castiga. Questo è il Dio falso. Quindi l'accusa che fa Gesù è tremenda. Non lo conoscono. E perché non lo conoscono? Perché non si può sapere che Dio senza esserne figli. Quindi credere in questo Vangelo significa sperimentare Dio come padre. Non si può conoscere Dio senza esserne figli. Se non si mette come obiettivo della propria esistenza, come punto più importante, il bene dell'altro, non si conosce chi è Dio. E Gesù invece rivendica di conoscerlo. Io lo conosco perché sono da Lui ed Egli mi ha inviato. A questo punto ecco che scatta l'operazione di polizia che risulterà inutile per la cattura di Gesù. Cercavano dunque di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. E per la prima volta compare nel Vangelo di Giovanni il verbo arrestare, adoperato dall'Evangelista 8 volte, delle quali 6 con il significato di catturare Gesù, tutte nel Tempio. Ricordate questa mattina? 12 volte il verbo uccidere, 6 nel Tempio, e anche qui 8 volte il verbo arrestare nei confronti di Gesù e 6 nel Tempio. Allora molti della folla credettero in lui, dicevano: il Messia, quando verrà, farà segni più grandi di quelli che ha fatto questo? Vedete quanti guardano le opere, Quanti guardano le azioni concrete riconoscono in Gesù il Messia. Allora questa insistenza dell'Evangelista è un'insistenza pedagogica, catechetica per la comunità. Attenti, giudicate sempre le opere, non le dottrine. Le dottrine sono già invecchiate dal momento che vengono formulate, le opere sono sempre dinamiche. È dalle opere che si può giudicare se qualcosa viene o no da Dio. Questa azione fa star bene l'uomo? Questa azione lo rende più felice? Questa azione lo rende più sereno? Viene da Dio. Sì, ma si trasgredisce una regola, si viola un comandamento, si va contro, non importa. Se qualcosa fa bene all'uomo, viene da Dio, ma contraddice la legge, e sapete che non è la legge di Dio. Quando qualcosa fa bene all'uomo e contraddice la legge di Dio, significa che quella che veniva creduta come legge di Dio non è la legge di Dio, perché Dio è amore e in lui non può esistere nessuna contraddizione. Ed ecco allora che in questo momento drammatico c'è l'intervento, visto che nella folla, nonostante tutto quello che sta per accadere, alcuni dicono: ma vuoi vedere che questo è davvero il Cristo? Ecco allora che vengono scoperto la vera anima nera di tutto il racconto. I farisei. Chi sono i farisei? I farisei sono laici, pie persone, che mettono in pratica tutti i singoli precetti, tutte le regole della legge di Mosè, per un totale di ben 613 precetti, e in questa maniera si isolano dal resto della gente, perché la gente non può vivere secondo la loro maniera. In termine fariseo, ricordo, significa separato. Quindi sono persone che si ritengono l'elite spirituale, il gruppo di eletti di Israele, che ha uno stile di vita che li separa dalla gente. Perché? Perché loro vogliono avvicinarsi al Signore. Quindi una vita fatta di regole, di preghiere, di devozioni, di sacrifici, tutto per innalzarsi e incontrare il Signore. Bene, più sono religiosi, più sono devoti, più sono pii e più sono sistematicamente atei. Perché la religione li allontana da Dio. Loro vogliono innalzarsi, separarsi dal resto della gente per incontrare un Dio in alto, un Dio immaginato. Ma il Dio che loro credevano in alto invece è sceso per incontrare gli uomini. Allora questo spiega il perché le persone religiose in fondo sono atee. Perché loro si separano dagli uomini per incontrare Dio. Dio è sceso per incontrare gli uomini. Questi crescono, l'altro scende e non si incontrano mai. Anzi, più la persona è religiosa e più si allontana da Dio. Ecco perché le persone religiose sono disumane, perché non hanno alcuna esperienza di Dio. Dio, il Dio che loro cercano, è una proiezione della loro ambizione, ma non il Dio di Gesù. Il Dio di Gesù è pienamente umano e è pienamente attento ai bisogni e alle sofferenze delle persone. Allora i farisei udirono la folla mormorare su lui queste cose, quindi nella folla c'è un momento di sbandamento. Qualcuno dice: oh, ma vuoi vedere che è davvero il Cristo? Perché queste opere soltanto lui le ha fatte. I capi dei sacerdoti e i farisei inviarono delle guardie perché le arrestassero. Quindi farisei, i sommi sacerdoti, i capi dei sacerdoti ordinano alle guardie del Tempio, sono 200 nel Tempio di Gerusalemme, di arrestare Gesù. Non si impadroniscono direttamente di Gesù. Questa gente religiosa ha le mani sempre pulite, non sono loro a compiere le azioni più sporche. C'è sempre qualcuno che le compie per loro. Quello che l'Evangelista sta denunciando è drammatico. Le autorità religiose decidono di imprigionare il Dio liberatore. Le autorità non possono tollerare che il Cristo liberi le persone dal loro dominio, e pur di mantenere il proprio potere sono disposte a tutte, anche quelle di arrestare e di sbarazzarsi del Messia, il Figlio di Dio. I farisei, che erano maniaci della purezza, il cui orientamento era tutto per Dio, quando Dio si manifesta non lo possono accettare. Perché? Perché butta all'aria tutto il loro potere e il loro prestigio, e quindi decidono di arrestare il Dio liberatore. Disse allora Gesù: ancora pochissimo tempo sono con voi e vado da chi mi ha mandato. Gesù, sempre, in ogni situazione di pericolo, non ha mai una risposta di odio, ma sempre di amore. L'odio è un boomerang, perché l'odio, attenzione, che fa diventare la persona come colui che viene odiato. Non c'è nulla di più pericoloso nella vita dell'individuo dell'odio. Quando odio una persona, inevitabilmente questo odio, questa tossina malefica, mi fa diventare esattamente come l'individuo che odio. In Gesù non c'è odio, ma sempre un'offerta, una proposta d'amore. Ed è un annuncio drammatico che fa: mi cercherete, non mi troverete. Dove sono io, voi non potrete venire. Perché Gesù dice che dove lui è, questi capi religiosi non possono venire? Perché il luogo dove Gesù dimora è la sfera dell'amore del Padre, amore che si fa servizio. Quanti vogliono dominare gli altri? Quanti vogliono mettersi al di sopra degli altri? Ebbene, queste persone non potranno mai situarsi dove è Gesù. Gesù è là dove l'amore si fa servizio. Quanti usano il nome di Dio come espressione del potere per dominare gli altri? Possono avere tutti i titoli religiosi che vogliono, possono usare tutti i paramenti sacri che vogliono, non hanno nulla a che fare con Dio. Ecco la denuncia di Gesù: dove io sono, voi non potete venire. Quindi i detentori del potere non potranno mai situarsi là dove l'amore si fa servizio. I capi e il popolo, ricordo che siamo durante la festa delle capanne, possono commemorare il liberatore del passato, a Mosè, ma sono incapaci di accogliere il nuovo liberatore e di andare verso lui. I capi del popolo, le autorità religiose, possono andare in processione commemorando i fatti del passato, ma sono incapaci di dirigersi verso il nuovo proposto da Gesù. Celebrano l'antico liberatore e ignorano, o peggio, rifiutano la libertà che viene proposta dal Cristo. Si rifugiano nel rito per rifiutare la vita, offrono a Dio e ignorano l'offerta che Dio fa loro. Quindi la denuncia che fa l'Evangelista è tremenda nei confronti delle autorità religiose. Dissero dunque i giudei: dove sta per andare questo? Notate che non nominano mai Gesù. È tanto il disprezzo che nutrono nei confronti di Gesù che evitano di nominare il suo nome, questo. E qui è un avvertimento di chiaro stampo mafioso. Sentite cosa dicono: dove sta per andare questo che non lo troveremo? Forse sta per andare nella dispersione dei greci e insegnare ai greci? Hanno già deciso di ammazzarlo? E Gesù ha detto: dove io sono, voi non potete venire. E loro gli dicono: dove vai? Dove vai? Che tanto noi ti troviamo e ti facciamo la pelle. Quindi è una minaccia. Gesù ha fatto loro un'offerta di vita, ma quanti sono tenebre non possono comprendere un messaggio d'amore e lo interpretano soltanto alla loro maniera. E poi si chiedono: e cos'è questa parola che ha detto? Mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potrete venire? Questa mattina c'era stata una domanda sui 10 comandamenti, ecco la risposta. Costoro che sono osservanti delle 10 parole, i comandamenti sono chiamati le 10 parole, il decalogo, deca, 10, logo, parola, no, chi ha il cuore pieno del decalogo non può comprendere l'unica parola liberatrice del Signore. Non si può far convivere il vino nuovo di Gesù con gli altri vecchi, c'è bisogno di scegliere. Allora ecco che non capiscono l'incomprensione totale di Gesù. Cos'è questa parola che ha detto? Nell'ultimo giorno, quello grande della festa, stando in piedi, abbiamo detto che in questa festa uno dei momenti solenni, e ci siamo arrivati, è il momento più importante, quando il sommo sacerdote raccolta l'acqua dalla fonte di Siloe, processionalmente la porta nel tempio, la sta a versare nell'altare, Gesù guasta la festa, Gesù la rovina. Nell'ultimo giorno, quello grande della festa, stando in piedi, Gesù proclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. L'acqua, abbiamo detto, era immagine della legge. L'acqua è la vita del popolo. Osservando la legge c'è la vita della gente. Gesù proprio nel momento solenne della festa la rovina dicendo: io do l'acqua vera. Il rapporto con il Padre, ed è questo l'argomento, non è più basato sull'osservanza di una legge che ti fa sentire in colpa se non riesci ad osservarla, che ti fa sentire lontano da Lui se non riesci ad adempiere tutti i Suoi precetti. Una legge che ti impedisce di scoprire l'amore di Dio. La vera comunione con Dio si ha accogliendo Gesù come modello e comportamento della propria esistenza. Venga a me e beva, come disse la Scrittura, dal suo grembo fluiranno d'acqua viventi. Abbiamo detto che la volontà di Dio, il disegno di Dio, è di essere accolto dalle persone non per diminuirle. Dio vuole fondersi con ogni persona e vuole potenziarla e dilatare la sua esistenza per diventare una sola cosa con Lui. Ecco quello che sta Gesù dicendo. Quanti accolgono Gesù hanno dentro di sé il flusso continuo dello Spirito. Non c'è più bisogno di andare in un santuario, in un luogo particolare per fare esperienza di Dio, ma quanti hanno accolto Gesù e il suo messaggio hanno dentro di sé una qualità tale di vita che è quella divina. Per cui l'insegnamento di Gesù è che più le persone sono umane, perché di questo si tratta, e più scoprono il divino che è in loro. Commenta l'Evangelista: questo disse dello Spirito che stavano per ricevere quanti avevano creduto in Lui. Non c'era infatti ancora Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Tutto il Vangelo è orientato, l'abbiamo visto l'anno scorso, al momento centrale che è la morte di Gesù in croce. Dicevo questa mattina che nessun evangelista scrive che Gesù morì, ma Gesù nel momento della morte concede il suo Spirito. Quindi l'Evangelista dice: questo disse dello Spirito che stavano per ricevere quanti avevano creduto in Lui. Quanti, ed è la sicurezza dell'Evangelista, quanti accolgono Gesù come modello di comportamento della propria esistenza, cioè orientano come Lui la propria vita per il bene degli altri, ricevono dal Signore lo stesso Spirito di Gesù. Lo Spirito significa la vita divina, il respiro di Dio, e l'uomo si trasforma in Dio e Dio si trasforma nell'uomo. È quello che nel capitolo 17 poi l'Evangelista dirà, toccando dei vertici di altissima spiritualità: l'uomo e Dio diventano un'unica cosa, che è quello che temono proprio le autorità religiose. Dalla folla, quelli che avevano udito queste parole dicevano: questi è veramente il profeta. La reazione della folla di fronte a quello che Gesù dice è contrastante. Per alcuni i richiami e le allusioni di Gesù sono le prove che Gesù è il profeta annunziato che doveva venire. Ma altri dicevano: questo è il Messia. Ma quelli dicevano: forse il Messia viene dalla Galilea. Quindi c'è di nuovo divisione attraverso Gesù. Chi si rifà alla tradizione, chi si rifà al passato, non può scoprire un Dio che fa nuove tutte le cose e che è sempre nuovo. Ricordo fino alla noia, attenzione, non è una polemica con quel mondo, ma un monito per la comunità dei credenti. L'espressione che abbiamo visto questa mattina, contenuta nel prologo, venne tra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto, è il rischio sempre presente della comunità cristiana. Perché rifacendosi a un'immagine antica di Dio, rifacendosi alla tradizione di Dio, c'è il rischio di non riconoscere un Dio che si presenta sotto soglie nuove e sotto forme nuove. E neanche la Scrittura, attenzione, può essere una garanzia di comprensione dell'azione del Signore. Qui si rifanno proprio alla Bibbia. Non dice la Scrittura che il Messia viene dal seme di Davide e da Betlemme, il villaggio dove viveva Davide? Per negare che Gesù sia il Messia atteso, i suoi avversari si appellano proprio alla Scrittura, alla Bibbia, che annunciava che il Messia sarebbe nato nella casa di Davide. Per l'Evangelista, e questo è un criterio importante per noi credenti, per l'Evangelista il Messia non si riconosce guardando al passato, fosse pure la Sacra Scrittura, ma solo al presente. È la maniera di agire che lo rivela come inviato da Dio, come prolungamento dell'azione del Creatore. Quindi neanche la Scrittura può essere la norma valida per comprendere l'azione del Signore e dei Suoi inviati. Mai guardare verso il passato, ma sempre verso il nuovo e verso il comportamento. Ci fu allora, scrive l'Evangelista, una divisione tra la folla a causa sua. E quindi Gesù provoca sempre uno scisma, una divisione tra quelli che ragionano in base alla tradizione, in base all'ortodossia e lo rifiutano, tra quelli che invece riconoscono nelle opere di Gesù l'azione divina, che giudica in base alla tradizione religiosa, che giudica in base alla Sacra Scrittura, rifiuta Gesù. Chi guarda le opere concrete compiute da Gesù si sente attratto da lui. Ma alcuni volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. L'atteggiamento di Gesù è capace di suscitare un livore tale nei suoi confronti che la divisione sfocia in un ennesimo tentativo di arresto. Nella disputa tra chi ritiene Gesù il profeta, chi il Messia e un terzo gruppo, per ora anonimo, si passa alle vie di fatto. Si comprende soltanto che questo terzo gruppo, per ora anonimo, sono i difensori del Tempio, i difensori della legge, che vedono minacciata da Gesù. E dopo l'intervallo vedremo il fallimento dell'azione dei farisei. Hanno mandato le guardie ad arrestare Gesù, tornano dopo 3 giorni senza aver combinato niente. E allora lo vedremo adesso dopo l'intervallo, ci sarà la reazione furibonda dei farisei. Annuncio soltanto il versetto che poi con il quale continueremo. Tornarono dunque le guardie inviate dai capi sacerdoti e dai farisei e quelli dissero: si può sapere perché non l'avete condotto? Gesù è pericoloso. Perché se Gesù riesce ad affascinare perfino i militari che devono soltanto obbedire, per il sistema ormai è fatto.
Con padre Alberto, credo di far cosa gradita se riprendo un po' i brani dell'Evangelo che padre Alberto ci sta esponendo. Quindi vi leggo i versetti del Vangelo di Giovanni al capitolo 7, dal 25 fino alla fine del capitolo. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: «Non è questi colui che cercano di uccidere? Eppure, ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. Che i capi abbiano riconosciuto per davvero che egli è il Cristo? Eppure, costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia». Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: «Voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non son venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso, perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatti questi». I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potrete venire». Perciò i giudei dissero tra di loro: «Dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole: voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire?» Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato glorificato. Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta». Altri dicevano: «Questi è il Cristo». Altri invece dicevano: «Ma è forse dalla Galilea che viene il Cristo? La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide?» Vi fu dunque dissenso tra la gente a causa sua, e alcuni di loro lo volevano arrestare, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie dunque tornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei, i quali dissero loro: «Perché non l'avete portato?» Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo». Perciò i farisei replicarono loro: «Siete stati sedotti anche voi. Ha qualcuno dei capi o dei farisei creduto in lui? Ma questo popolino che non conosce la legge è maledetto». Nicodemo, uno di loro, quello che prima era andato da lui, disse: «La nostra legge giudica forse un uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha fatto?» Essi gli risposero: «Sei anche tu della Galilea? Esamina e vedrai che dalla Galilea non sorge profeta». E ognuno se ne andò a casa sua.
Brava! Che lettura!
Brava! Lettura.
E noi proseguiamo dal versetto 45. Tornarono dunque le guardie inviate dai capi, dai sommi sacerdoti e dai farisei, e quelli dissero: «Per quale motivo non l'avete condotto?» Quindi ora appare chiaramente che il tentativo di arrestare Gesù non era stata una reazione spontanea da parte di alcuni della folla, ma faceva parte di un complotto che era organizzato da una parte dai capi dei sacerdoti e dai farisei. Questo è molto strano, questa alleanza improvvisa, perché c'era una rivalità e un'ostilità tra questi due gruppi, tra i farisei, che come abbiamo visto si ritenevano la parte eletta, spirituale del paese, per la loro rigida osservanza della legge, e dall'altra l'alto clero, che era corrotto, pronto a ogni compromesso pur di mantenere il potere. Ma Gesù rappresenta un pericolo per entrambi, e di fronte a questo pericolo non esitano di allearsi per loro. Qual è il pericolo che rappresenta Gesù per queste due forze avverse, sia per i farisei e sia per i sommi sacerdoti, la casta sacerdotale al potere? Ricordate prima quando Gesù, nel momento più solenne della festa, quello della celebrazione dell'acqua, l'acqua è ciò che dà la vita, e l'acqua è l'immagine della legge: osserva la legge e avrai la vita. Gesù interrompe questa celebrazione e dice: «No, chi crede in me, dal suo intimo fluirà quest'acqua gorgogliante». E l'Evangelista commenta che questo è lo Spirito. Ecco la novità proposta da Gesù, che gli attira l'odio mortale da parte dell'istituzione religiosa nelle due parti, nelle sue componenti, dei farisei e dell'alto clero. Perché questo? Perché con Gesù il rapporto con Dio non è più basato su qualcosa di esterno all'uomo. La legge è qualcosa di esterno all'uomo, non è qualcosa di intimo all'uomo. E la legge non conosce la storia personale dell'individuo, la sua sensibilità, i traumi che può aver avuto, le difficoltà, le sue necessità. La legge è uguale per tutti. Quindi l'uomo si trova a dover osservare una legge che gli è esterna. Con Gesù tutto questo è terminato. Con Gesù Dio non governa gli uomini emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma comunicando loro intimamente, interiormente, proprio nel più profondo dell'individuo, il suo spirito, che nella misura che viene accolto attraverso azioni creatrici di vita, dilata l'esistenza dell'individuo. Quindi non c'è una legge che è uguale per tutti, ma c'è una comunicazione dello spirito che sarà, lo spirito è unico, ma la sua forma di agire sarà individuale, tanto diversa è la nostra storia personale. Ognuno di noi è differente, ognuno di noi. all'interno della stessa famiglia i figli sono differenti l'uno dall'altro, pur essendo stati educati alla stessa maniera dai genitori. Ognuno di noi è differente e non ci può essere una legge che ci dica come comportarci, ma soltanto la comunicazione intima, interiore dello Spirito di Dio che fa fiorire la nostra esistenza in una maniera unica e irripetibile. Lo Spirito, l'amore di Dio, conosce le nostre fragilità, conosce le nostre esigenze, conosce le nostre paure, conosce i nostri bisogni. Lo Spirito le conosce, la legge no. La legge, dal momento che viene emanata, subito separa le persone da Dio. Quante persone si sentono escluse in base alla legge? Perché la legge è immutabile, invece lo Spirito, che è intimo, interiore, nel più profondo degli uomini, è qualcosa di individuale. Quindi, sia i farisei che facevano dell'osservanza della legge il piedistallo per erigersi al di sopra degli altri, sia i sommi sacerdoti che facevano dell'imposizione della legge uno strumento di dominio e di controllo per vedere se la loro autorità era rispettata, era subito visibile. Se uno non osservava il sabato, non solo trasgrediva la legge, ma andava contro agli ordinamenti dell'istituzione religiosa. Quindi da parte dei farisei l'osservanza della legge era un piedistallo per innalzarsi al di sopra degli altri. Da parte delle autorità religiose l'imposizione della legge era uno strumento di dominio e di controllo del popolo. Adesso si sentono spiazzati, perché con Gesù non c'è più una legge da osservare, ma accogliere uno spirito interiore. E siccome questo spirito è intimo dell'uomo, come fai? Come fai per controllare questo spirito nelle persone? Non è possibile. Mentre io posso controllare se uno osserva o meno la legge, come posso controllare l'azione dello spirito nell'intimo, nell'interiorità delle persone? Allora la novità che Gesù ci presenta è che Dio non governa gli uomini emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma comunicando loro il suo stesso spirito, la sua stessa capacità d'amore. E lo spirito è incontrollabile. Gesù, quando parlò con Nicodemo, dice: lo spirito è come il vento non lo puoi ingabbiare, non lo puoi incasellare. Dal momento che tenti di rinchiudere in una gabbia lo spirito, lui è come il vento, è già uscito. Allora questo scatena l'odio mortale sia dei farisei e sia dei sommi sacerdoti, che sono loro quelli che mandano le guardie a catturare Gesù. E tornano, scrive l'Evangelista, gli dissero: per quale motivo non l'avete condotto? La reazione dei capi religiosi è irata, perché il loro ordine non è stato eseguito. Era avuto 3 giorni di tempo, Il potere incomincia a vacillare e si crea un allarme. Per la prima volta un loro ordine non è stato eseguito. Risposero le guardie: mai nessuno ha parlato così come questo uomo. Sorprendentemente, pur avendo avuto 3 giorni di tempo, e questo è il 4º giorno, per catturare Gesù, le guardie non sono riuscite nel loro intento. Gesù è veramente un pericolo pubblico. Se riesce ad affascinare persino le guardie, il cui compito è quello soltanto di eseguire gli ordini, senza chiedersi se l'ordine sia giusto o meno, devono obbedire, senza domandarsi se quello che fanno sia un bene o no, Gesù è veramente un pericolo da eliminare. Anche le guardie, immagini delle persone sottomesse, sentono nelle parole di Gesù un richiamo a quella pienezza di vita che ogni uomo racchiude in sé. Il mai nessuno ha parlato così è in parallelo con quanto dichiarato nel prologo: Dio nessuno l'ha mai visto. È importante, vedete come abbiamo iniziato con questa affermazione dell'Evangelista e come sempre la riportiamo, perché facciamo difficoltà un po' ad accettarla. Eppure l'Evangelista è perentorio: Dio nessuno l'ha mai visto. Non è vero. Mosè ha visto Dio, non è vero. Giovanni non è d'accordo. Dio nessuno l'ha mai visto, neanche Mosè. Ha fatto un'esperienza parziale, per cui la legge che Mosè ha emanato non poteva contenere ed esprimere la volontà di Dio. Solo il Figlio ce lo ha rivelato. Allora bisogna accantonare tutto quello che si sa di Dio, frutto della religione, frutto delle tradizioni, frutto delle devozioni, e centrare l'attenzione su Gesù. Ma non è facile, perché la religione ha separato Dio dall'uomo, e convincersi che in un uomo c'è Dio, questo è difficoltoso, è una difficoltà per gli stessi discepoli. Ancora al capitolo 14 di questo Vangelo, a un certo momento uno dei discepoli, Filippo, chiede a Gesù: Gesù, adesso mostraci il Padre e ci basta. E Gesù dice: oh Filippo, ma non hai capito che chi vede me vede il Padre? E se non lo credi per quello che dico, guarda le opere. L'unica maniera per capire chi è Dio sono le opere di Gesù. E quali sono queste opere di Gesù? Tutte azioni che prolungano l'azione creatrice del Padre. Il creatore è l'amante della vita che la difende e la arricchisce. Quindi tutto quello che va a favore della vita, questo viene da Dio. Questa è l'azione creatrice del Padre. Ebbene, le guardie sono state affascinate da questo. Mai nessuno aveva parlato così, perché mai nessuno aveva visto Dio. Abbiamo detto stamattina che ognuno di noi, ogni creatura, è creata immagine e somiglianza di Dio, e quando sente risuonare questa parola di Dio, ecco che si risveglia questo desiderio di pienezza di vita. Ecco la forza del messaggio di Gesù. Gesù, presentandosi come il pastore, dirà: le pecore ascoltano la mia voce, mi seguono. La voce di un estraneo non l'ascolteranno e non lo seguiranno. Le pecore, il gregge, immagine del popolo di Gesù, sente nella voce di Gesù l'eco di un Dio che le ama, di un Dio che le cura, di un Dio che le protegge, mentre sente nell'eco delle parole di altri falsi pastori, sente un sentimento di dominio, di sopraffazione, di sfruttamento. Ecco perché, come diciamo questa mattina, il popolo può obbedire, ma non necessariamente significa che sia convinto. Quindi il popolo obbedisce perché non ha altra alternativa, ma questa obbedienza, attenzione, è per questo che tremano le autorità religiose. Questa obbedienza non è segno di convinzione, perché il messaggio dei capi non convince, viene imposto, e viene imposto proprio perché non convince. Replicarono allora i farisei: anche voi vi siete lasciati ingannare. L'allarme è grande, sono furibondi. Il fascino provato dalle guardie si trasforma nella reazione stizzita e rabbiosa da parte dei farisei, che si sentono minacciati dalla presenza di Gesù. Anche voi, se Gesù riesce a ingannare anche i militari, quelli che devono soltanto obbedire, eseguire gli ordini, è la fine. Se ricordate, per quelli che c'erano l'anno scorso, c'era una scena tragicomica quando Gesù, legato di fronte al sommo sacerdote, riceve uno schiaffo dalla guardia, e Gesù cerca di far capire alla guardia il perché del suo schiaffo. Dice: se ho sbagliato, dimostrami dove ho sbagliato, e se non ho sbagliato, perché questo gesto di violenza? Quindi Gesù cerca di far ragionare pure la guardia. Allora il sommo sacerdote avverte il pericolo di Gesù. Se Gesù riesce a far ragionare anche un militare, è proprio la fine. Allora lo lega ancora più stretto e lo manda via, lo manda da Pilato. Quindi, mentre le guardie hanno riconosciuto in Gesù un messaggio nuovo che ha le sue radici nel Creatore, per i farisei Gesù è un impostore. Anche voi vi siete lasciati ingannare. Quelli che ingannano il popolo denunciano Gesù come uno che inganna, e quindi va eliminato. Ed ecco il criterio importante. L'intenzione dell'evangelista è didattica, è catechetica, e quindi è sempre attuale. Ecco il criterio importante che dà l'evangelista. Forse qualcuno dei capi ha creduto in lui, o qualcuno dei farisei. Ecco il criterio fondamentale delle autorità religiose: nessuno, assolutamente nessuno, è autorizzato ad avere un'opinione differente dalla loro. Il popolo non può credere in una forma diversa da quella dei capi. Ripeto la frase che dicono: forse qualcuno dei capi ha creduto in lui, o qualcuno dei farisei. Voi dovete credere esattamente come noi crediamo e come noi vi diciamo di credere. Quindi il popolo non può credere in una forma diversa di quella dei capi. Nessuno è autorizzato ad avere un'opinione differente da quella dell'autorità religiosa. Quindi è una sorta di dominio terribile che le autorità hanno sul popolo. Nella religione non c'è né libertà religiosa né tantomeno libertà di coscienza. È drammatico dover constatare che, nonostante questa denuncia così chiara dell'Evangelista, questo della libertà religiosa e questo della libertà di coscienza sia stato portato avanti nella Chiesa dai papi come il pericolo più grande da scongiurare. Quelli che dovevano favorire la libertà religiosa, ce l'abbiamo questo testo non è caduto adesso dalle stelle, c'era. Quello che doveva favorire la libertà religiosa, la libertà di coscienza, è stato visto nella storia della Chiesa, dalle gerarchie, come il più terribile dei pericoli che potesse capitare. Vi leggo, è brevissimo, un documento importante. Quindi, chiaramente, l'Evangelista è a favore della libertà di coscienza, eppure appena due secoli fa, 1832, Papa Gregorio XVI scriveva, oh, nomini il Papa, cioè, scusi, saltiamo, se non salta l'audio provo ad andare avanti. Scriveva l'enciclica Mirari Vos contro la libertà di coscienza, definendola pestilentissimo errore. Sentite cosa scriveva, un'enciclica. Quella perversa opinione che per inganno di uomini malvagi, notate, perversa opinione per inganno di uomini malvagi, si è propagata da tutte le parti. E sapete qual è la perversa opinione? Che la salvezza eterna dell'anima si può ottenere con qualunque professione di fede, purché si viva secondo la norma del giusto e dell'onesto, quindi che la salvezza eterna dell'anima si possa ottenere con qualunque professione di fede, a condizione di vivere secondo la norma del giusto e dell'onesto, per questo Papa era una perversa opinione, inganno di uomini malvagi. E continua, e da questa pestifera fonte dell'indifferentismo nasce quella sentenza assurda ed erronea, o meglio, terribile, quel delirio che la libertà di coscienza deve essere affermata e rivendicata da ognuno. Quindi la libertà di coscienza per il Papa è un delirio, un pestilentissimo errore. Ebbene, quello che per Papa Gregorio era una perversa opinione nata dall'inganno di uomini malvagi, nel Concilio Vaticano II verrà invece considerata ispirazione dello Spirito. Nella dichiarazione sulla dignità umana si afferma, in contraddizione aperta a quanto scritto in questa enciclica, ognuno sia tenuto ad obbedire soltanto alla sua coscienza. È il Concilio Vaticano che ci dice questo. Ognuno deve obbedire soltanto alla sua coscienza. L'unica volta che c'è l'obbedienza, a chi? Alla coscienza. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha diritto alla libertà religiosa. La Chiesa pertanto, ed ecco la novità, fedele alla verità evangelica. Papa Gregorio, per quello che lui denunciava un delirio, mentre era un delirio il suo, non poteva rifarsi al messaggio di Gesù. Tanto più quanto più la Chiesa si rifà il messaggio di Gesù, quanto la verità emerge. Papa Gregorio, per le sue farneticanti posizioni, non si poteva rifare alla verità evangelica, ma ad altre cose. Invece il Concilio Vaticano, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli Apostoli, quando riconosce la forma di libertà religiosa come rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio, e la favorisce. Rilevo, perché c'è una perfidia sottile in queste parole. La Chiesa, quella del Concilio Vaticano II, fedele alla verità evangelica, segue la via di Cristo e degli Apostoli. E il Papa? Papa Gregorio XVI è lasciato da una parte. segue la via di Cristo e degli Apostoli. Quando riconosce la forma di libertà religiosa come rispondente alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio, e la favorisce. Quindi quello che per un Papa era un pestilentissimo errore, per il Concilio Vaticano, ispirato dallo Spirito Santo e fedele alla verità evangelica, è una norma divina. Quindi la libertà di coscienza, la libertà religiosa è un valore sacro che nessuno, manco il Papa, ci potrà mai togliere. Continuiamo con i farisei. Ma questa gentaglia che non conosce la legge è maledetta. Quindi, gli ha creduto qualcuno di noi? No. E voi come osate credere in questa persona? Allora, ecco, questa gentaglia che non conosce la legge è maledetta. Quando la gerarchia non ha argomenti, non ha espressioni convincenti, passa sempre all'insulto. E l'insulto, carico di disprezzo da parte dei farisei, non è rivolto soltanto ai soldati, ai militari che non hanno catturato Gesù, ma è rivolto anche a tutta quella gentaglia che si è lasciata affascinare da Gesù. Quelli che dicevano è buono, perché? Perché non guardavano la dottrina, ma guardavano i fatti. Per i farisei, la gentaglia, per gentaglia si intendeva il popolo della terra, i bifolchi, erano i responsabili di tutti i mali che capitavano nel mondo. Ogni ebreo aveva l'obbligo ogni giorno di recitare 3 benedizioni, e una di queste era: benedetto colui che non mi ha fatto pagano, né donna né ignorante. Ignorante significa questa gentaglia maledetta. I capi, sì, né donna, perché la donna è considerata un uomo venuto male, quindi era questa la discriminazione. I capi del popolo in realtà nutrono un profondo disprezzo nei confronti della gente, che emerge quando questa gente sfugge al loro controllo. Per vedere qual è il vero sentimento delle autorità religiose è l'esame di prova quando la gente sfugge al loro controllo. Li vedrete di una stizza, di un'irosità. Lasciano da parte tutto, altro che messaggio evangelico, eccetera. Per i capi religiosi, benedizione e maledizione sono determinati dall'osservanza o meno della legge. Se lo osservi sei benedetto, se non lo osservi sei maledetto. Sono i farisei quindi che dicono quello che occorre fare o no per essere graditi al Signore, e fanno della legge un strumento di potere sulla gente per poter esercitare il loro controllo. Quindi questa gente che non conosce la legge è maledetta. I farisei confondono la conoscenza di Dio con quella della legge. Interviene uno di loro, anche tra i farisei c'era qualcuno un po' diverso, interviene uno di loro, dice loro Nicodemo, colui che era andato da lui in precedenza e che era uno di loro, quindi è un capo addirittura dei farisei. Lui è una persona pia, è una persona buona, ma è una persona ingenua. Lui crede che nella legge ci si possa trovare qualcosa di buono e dice: forse la nostra legge giudica l'uomo senza che prima lo si ascolti e si conosca quello che fa. Nicodemo fa sua la legge, la nostra legge. Gesù se n'è sempre distanziato, Gesù ha detto sempre la nostra legge. Il criterio di giudizio di Nicodemo si basa sulla legge, che per Nicodemo è buona, è indiscutibile, e non sul bene dell'uomo. Lui dice: la nostra legge giudica l'uomo senza che prima lo si ascolti e si conosca quello che fa. Quindi Nicodemo sta rinfacciando a questi cultori della legge di essere in pratica i primi a non osservarla, perché come Gesù ha denunciato: voi vi riempite la bocca della parola legge, ma siete i primi che quando questa legge va contro i vostri interessi non osservare. Ebbene, la reazione dei farisei di fronte alla pallidissima difesa tentata da Nicodemo a favore di Gesù è violenta. Reagirono e gli dissero: forse anche tu sei della Galilea, studia e vedrai che dalla Galilea non sorge alcun profeta. È incredibile la violenza delle persone religiose. Nicodemo li ha smascherati, dice: voi agite sempre in base alla legge. Avete detto che questa gente che non conosce la legge è maledetta, ma guardate che adesso voi siete in errore, perché voi state giudicando un uomo senza averlo ascoltato, e la nostra legge non permette questo. Si sono sentiti smascherati, si sono sentiti presi in fallo e non dicono: abbiamo sbagliato. Le autorità religiose non fanno mai l'esame di coscienza, non ammettono mai di aver sbagliato, ma reagiscono con un risentimento verso uno di loro e lo trattano veramente in una maniera indecente. Forse sei anche tu della Galilea? Essere della Galilea non indicava la regione di provenienza. All'epoca di Gesù, Galileo era sinonimo di facinoroso, di testa calda, di rivoluzionario. E Gesù era il Galileo perché proveniva da questa regione dove c'erano sempre tumulti. Allora la prima cosa, denunciano Nicodemo di essere anche lui un facinoroso, una testa calda. E poi è terribile l'accusa. A questo uomo pio che ha passato la sua esistenza allo studio della scrittura, gli danno dell'ignorante. Studia, sei ignorante. Quindi, non potendo ribattere né argomentare in base alla legge, passano allo studio, all'insulto infamante. Gli danno dell'ignorante e del Galileo. Studia e vedrai che dalla Galilea non sorge alcun profeta. Accecati dal furore, insultano Nicodemo, lo trattano da ignorante, ma ingannati dal loro stesso astio, passano loro per somari. Studia e vedrai che non sorge profeta dalla Galilea. La Galilea si considerava ignorata dall'azione divina e si pensava che non ci fosse stato neanche un profeta. Sbagliano, un profeta c'era, Giona, il profeta della Galilea. Quindi l'Evangelista in questa polemica sottolinea l'importanza del criterio di comprensione della scrittura. Non è sufficiente conoscere la scrittura, i farisei la conoscevano a memoria per comprenderla, se non c'è un atteggiamento previo di benevolenza nei confronti degli uomini, se non si è orientata la propria esistenza verso il bene degli altri, la scrittura non solo non permette di riconoscere Gesù, ma serve proprio per negarlo. Quindi anche la stessa scrittura è condizionata da che cosa? Da un atteggiamento benevolo nei confronti dell'uomo. Chi non ha questo atteggiamento non comprende la scrittura, e anziché uno strumento per conoscere Gesù, sarà uno strumento che gli serve per negarlo.